Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago. Qui Emanuela che vi parla da Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi qui in studio con me c'è un'amica che è venuta a trovarmi. È una critica, una storica dell'arte, non lo so, adesso ce lo dirà lei. Si chiama Gabriella Nedi.
Buongiorno, sì, sono Gabriella, ringrazio Emanuela per avermi invitato a questa bella chiacchierata. E storico critico, bella domanda. Beh, innanzitutto nasco come storico, non mi definirei innanzitutto una critica d'arte. La mia formazione è proprio sull'arte antica, sull'arte del Cinquecento, fatta alla Statale di Milano con Gabriele De Vecchi, Anna Brizio, Marisa Dalla Emiliani, quindi grossi nomi che mi hanno insegnato un metodo, un rigore che servono per affrontare qualunque aspetto dell'arte e anche della conoscenza.
Ma la differenza secondo te tra critico e storico qual è?
Critico forse ha uno slancio proiettivo, quindi è capace di individuare i segni del futuro nel presente, di chi è già, di chi crede che, di chi possa essere un portatore di significati quando ancora non c'è la distanza storica, quindi è come dire una capacità visionaria, quasi profetica.
Ah, quindi bisogna avere delle capacità un po' da archeologo del presente, no? Scavare magari nella realtà che ti sta intorno e scoprire anche dei segnali, io penso. Ecco, io immagino, dal mio punto di vista, che è quello di una pittrice, il ruolo del critico come un ruolo attivo, di quello che costruisce, crea, propone.
Di chi propone al mondo per persone e opere che innanzitutto abbiano senso per lui, ma chiaramente un senso condivisibile. Ecco, questo mi capita di farlo, mi capita che artisti chiedano di scrivere su di loro, ma il mio approccio è più da storico che non da lanciatore di nuove figure.
Anche perché, non so, cioè, come fate voi, perché io mi metto dall'altra parte della barriera, no? E ti chiedo, come fate a riconoscere i sintomi? Perché c'è una marea di gente che dipinge, scolpisce, produce, fa cose, alcuni credono di fare cose, alcuni potrebbero fare cose. Come fate a trovare i segnali giusti?
Ribadisco che appunto nella mia figura più di storico che di critico non mi è capitato di costruire una squadra di lavoro, né tantomeno una scuola. Però quando mi sono trovata a dover parlare dell'opera di amici o di persone che ho conosciuto lungo la mia strada, ho preferito fare un percorso a ritroso, cioè svelare i fondamenti e la genesi dell'opera di questo artista. Perché questo secondo me è anche uno strumento utile per selezionare il presente. Cioè, l'opera è una sorpresa, una trovata, o è una tappa di un percorso che ha le sue ragioni?
Ci fermiamo un momento, ascoltiamo un po' di musica, poi riprendiamo. You're the man I want, I love you so much, it hurts me. You're the man I need to enter my life, don't desert me. A man, you're the man, yeah, yeah. Come and love me, babe. When we first met, I knew this was it, yeah, yeah, yeah.
like Oprah and Jenny Craig. It's all about the man and me. I'm doing things on his wife that you can't believe. You know, wearing out your canopy. Hello, bring him up to the jamboree. Camel OB, Rose in a Bentley. Ice on your pinky that you're the hand gently. Dip down on Melrose, watch your spark go. But you want a cloud, only heavenly stars go.
I thought I would never find a love again, yeah. Oh,
right,
yeah.
Allora, vuoi spiegarci meglio questa cosa che hai detto? Cioè, è una tappa, quindi potrebbe essere un fenomeno isolato, oppure potrebbe essere un piccolo tratto di un lungo percorso. Come si fa a capire, secondo te?
Come diceva Fausto Melotti, lo shock può essere una partenza, ma l'arte è un viaggio.
Questa cosa del viaggio ricorre,
quindi il viaggio ha delle mete, ha delle tappe, ha delle scelte, ha dei no, ha dei sì, ha dei maestri, ha dei ricordi, ha un substrato, cioè qui si misura la profondità dell'operare di un artista.
Tu sai, per esempio, ci sono molti artisti anche famosi, ormai storicizzati, che arrivati a un certo punto hanno cominciato a replicare se stessi, no? E questo di chi è la colpa?
Ma spesso è anche colpa del mercato e dei galleristi, infatti molti artisti rifuggono dal gallerista perché il gallerista, almeno certi galleristi, lavorano ovviamente sulla quantità e la quantità richiede una buona capacità di replica.
Certo, nonché un abbassamento di livello, no? Perché purtroppo quando ti viene richiesto un certo tipo di prodotto e diventa una merce seriale, inevitabilmente la qualità della ricerca diminuisce.
Diventa artigianato.
Si parlava tra l'altro dei galleristi, tu che rapporto hai con i galleristi?
Ma galleristi, rapporto diretto, sì, ne conosco alcuni, alcuni li ho intervistati, alcuni li frequento perché amo le loro selezioni, mi fermerei qui però.
Non facciamo nomi, non puoi fare dei nomi, guarda che qui si può dire tutto.
No, vedo purtroppo a Milano anche galleristi che hanno tradito se stessi, che hanno tradito la loro vocazione originaria, o che chiudono, che si piegano alle ragioni di mercato.
Io ho sentito ultimamente molti galleristi piangere, nel senso che si lamentano che il mercato è fermo, che è sclerotizzato, che c'è una stasi anche dal punto di vista proprio della creatività nel mondo artistico, per cui si lamentano di questo, cosa che invece all'estero non accade, perché in Spagna e in Francia c'è una vitalità maggiore in questo momento. Come si può fare, secondo te, a sbloccare questa situazione?
Se avessi la ricetta probabilmente sarei più famosa.
Probabilmente.
Però secondo me manca anche di fantasia. Secondo me non si può giocare sul mercato abituale dei propri clienti che entrano nella galleria, comprano, o la classica figura del collezionista. La creatività non manca, manca il coraggio di rischiare, anzi, innanzitutto, quindi infatti molti galleristi si trasformano in affittacamere.
Quindi... Sì, esatto, cioè io purtroppo ne ho viste diverse di queste situazioni.
E invece la vocazione del gallerista, che dovrebbe essere uno di quegli anelli tra i più importanti della catena del sistema arte, accanto al critico, al mercato e all'artista stesso, va proprio riducendosi.
Noi abbiamo proprio scoperto, sai, con l'Artemisia, noi facciamo spesso delle mostre, abbiamo sempre privilegiato gli spazi pubblici, perché vabbè, lì diciamo che si esclude completamente il problema mercantile, perché non si può vendere direttamente nello spazio pubblico, e c'è forse un'attenzione diversa all'allestimento, una maggiore spensieratezza, chiamiamola così, rispetto all'opera d'arte. Io mi chiedo perché i galleristi non riescono ad uscire da questa logica, che secondo me è perdente, cioè la vedo perdente in questo momento.
Ma infatti questi sistemi alternativi, di cui poi mi occupo anch'io in prima persona, una parte della mia attività, potrebbe essere benissimo una sfaccettatura dell'attività stessa del gallerista, che invece la vede come contrapposta a sé.
Adesso ci fermiamo, poi ci dici quali sono questi sistemi. So sweet is my love for you. I won't be you. All 3, 4, 5, wonderful. And so deep is my want for you. Yeah, I called you upon the phone, but you were not home, and I was a lonely girl. Once or twice I tried to get through, cause I had to say hello. I love you. Oh, 3, 4, 5, wonderful. And so sweet is my love for you. I want you. Oh, 3, 4, 5, wonderful. And so deep is my want for you. Last time we spoke on the phone, when I voted your zone, and we talked for a really long time. Your voice, a sweet baritone, it tickled my energy. Oh no, I love you. Oh, 3, 4, 5, wonderful. And so sweet is my love for you. I want you. Oh, 3, 4, 5, wonderful.
Quindi parlando di alternative, a parte che sento spesso dagli artisti che volutamente non si vincolano a un gallerista, ma preferiscono autogestirsi con più soggetti a seconda delle circostanze, delle situazioni, mescolando luoghi pubblici e privati, quindi gestendo in prima persona il proprio iter professionale e la propria visibilità pubblica. Comunque, ritornando alle forme alternative, mi sono trovata in questi anni a occuparmi nella curatela di una mostra sul tema del paesaggio.
Il paesaggio che abbiamo
trattato. Il paesaggio che è un tema che produce, credo, tra i quadri più orrendi dell'arte contemporanea. Perché, come sempre, i generi che hanno una lunga tradizione alle spalle sono anche i più rischiosi. E
viene ritenuto facile, a torto?
Sì, viene ritenuto facile qualora appunto ci si limiti alla visione un po' tanto ottocentesca, naturalistica.
Sì, un post-impressionismo.
Ecco. E invece il paesaggio ha una lunga storia, una lunga e quindi anche un grande serbatoio di idee e di modelli che artisti ben attrezzati possono, come appunto ho avuto la possibilità di incontrare in questi anni, rivitalizzare.
Puoi anche fare dei nomi, perché si può.
Ma perché sono partiti dalla Liguria, che è stata una delle tappe più dei luoghi più frequentati dai pittori paesaggisti d'Europa, soprattutto tra 8 e 900. Allora, dalla Liguria abbiamo incominciato a invitare giovani artisti di Brera, artisti inglesi, tedeschi, ungheresi, a interpretare questi luoghi dentro la propria tradizione linguistica. E questo ha sortito degli esiti, devo dire, molto interessanti dal punto di vista estetico, ovviamente, dal punto di vista anche degli scambi, perché poi queste mostre in Liguria hanno sempre avuto un loro ritorno in Germania, in Inghilterra, tra l'altro con una grande attenzione da parte delle autorità pubbliche, sindaci, ambasciatori, lord.
Bellissimo.
Sì, veramente, che hanno sempre dato grande spazio e rilevanza a questa presenza, hanno riconosciuto l'importanza con dei buoni successi, a volte anche di mercato, nonché critica.
Bene, questa cosa quindi è il lavoro che dicevi prima, non tanto da storico, ma più da critico operativo, perché è stata stimolata una produzione che diversamente non ci sarebbe stata.
Sì, ecco, per esempio in questo caso, accanto a Paolo De Nedi e Dino De Simone, abbiamo creato questa squadra di lavoro che insieme stabilisce un po' i criteri per la selezione, quindi ci arrivano molte proposte. Quando invitiamo galleristi a segnalarci dei loro artisti, ci arriva di tutto, quindi chiaramente selezioniamo sulla base appunto di un'aderenza al linguaggio attuale, che sono quelli del montaggio, della citazione, della memoria, della contaminazione, dell'astrazione, dell'installazione o della mescolanza tra fotografia e materia, quindi insomma ricerche piuttosto avanzate, sì. Sicuramente.
Ma della tradizione invece che cosa andate a cercare?
In che senso della tradizione?
Del linguaggio tradizionale della pittura, intendo il mestiere.
Il mestiere, infatti privilegiamo la pittura che ha all'interno un mestiere. Ecco, e quindi questo mestiere che sfida una modernità che spesso vuole o stupire o oppure, come giustamente avviene, risensibilizzare con coinvolgimenti più totali l'uomo e anche lo spazio e l'ambiente. Per il momento, per problemi anche di gestione e di budget ancora limitati, non possiamo spingerci a queste forme di creazione che sono anche molto costose, molto complesse da gestire.
Ci fermiamo un momento,
sì,
e riprendiamo fra poco.
We're turned on and wide awake, dusted off this lonely day. We're gonna go where the band's got soul. Sing away all my pain, sweet honey, fill my veins. We're gonna twist and shout and forget our names.
know a better way to heaven. I can feel you shine around me, and I don't wanna know a better way to heaven. Ooh. I'm gonna make a name, I'll make you my famous flame, and I'll take you downtown every night. Then you can light me up, show me what it's all about. There's no star I'd follow like I'd follow you. Swing low and turn the lights down, I don't wanna know a better way to heaven. I can feel you shine around me, and I don't wanna know a better way to heaven. Your message through on time. Right. You must be a savior's daughter. Feel like I can walk on water when I feel your sweet lips touching mine. So swing low and turn the lights down. I don't want to know a better way to heaven. I can feel you shine around me, and I don't wanna know a better way to heaven. Swing low and turn the lights down. I don't wanna know a better way to heaven. I can feel you shine around me. I don't wanna know a better way to heaven. Better way to heaven. Better way, better way, better way.
Allora, a tutti gli ascoltatori di Radio Imago ricordo che se vogliono scrivere possono farlo alla casella di posta. L'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Quindi, sempre con Emanuela c'è Gabriella Nedi. Volevo chiederti, Gabriella, perché ti sei dedicata all'arte? Da dove è nata questa passione?
Dunque, una passione un po' differita nel tempo, perché adesso andando a ritroso capisco che non avrei potuto fare altro. Mi piaceva disegnare, sapevo disegnare bene, ma non mi sono mai data, come dicono gli psicanalisti, l'autorizzazione a creare. E contemporaneamente copiavo dei disegni fin dalle medie, ero incantata dalla bellezza delle cose, ma allo stesso tempo mi interessava anche capire perché mi piacevano.
Quindi è stato comunque un percorso di analisi il tuo?
Sì, c'era già la storica in nuce.
Evidentemente, ma in famiglia c'era qualcuno? Sei stata iniziata in qualche modo?
No, non sono stata iniziata, anche se l'amore per la bellezza c'è sempre stato, una certa sensibilità, tant'è che poi infatti ho scelto anche come studio linguistico perché volevo avviarmi alle professioni moderne, nel mondo, girando. Poi quando sono andata in statale mi sono iscritta a lingua, ho cominciato i miei corsi di russo, di inglese.
Sì,
che poi ho prontamente abbandonato perché avevo messo inserito nel piano di studi storia dell'arte, e lì a contatto con un docente come De Vecchi, appunto Labrizio, mi ha fatto rinascere il fascino proprio per questa dimensione storica, che vuol dire la dimensione della comprensione dei fenomeni.
Ma secondo te un fenomeno si può comprendere solo a posteriori o anche mentre ci sei dentro?
Ma quando ci sei dentro sei come un sismografo che registra dei movimenti che ancora non si vedono, e quindi secondo me è a posteriori.
Quindi occorre, cioè per la storicizzazione vera occorre il tempo di decantazione comunque, e quindi il solito problema nostro intendo degli artisti, è quello di dire: ma perché ci riconoscono sempre dopo morti? Cioè il nostro diciamo, la nostra consacrazione avviene sempre quando ormai non ci interessa più.
Questo non è vero, ci sono artisti anche adesso ricchissimi e famosissimi, quindi avete delle speranze. E però non è vero, la storicizzazione comunque avviene già nel presente, perché come dicevo prima, quando io guardo un artista mi interessa sempre vederlo all'interno della sua sequenza, è lì che vedo se c'è una genesi, cioè se ci sono delle motivazioni per i mutamenti, riesco a vederne la crescita, poi lo paragono ad altri modelli che lui esplicitamente mi riferisce come modelli di riferimento, oppure altri contemporanei, quindi ne misuro l'attardamento, la novità o l'allineamento, cerco di inserirlo comunque all'interno di filoni, perché poi sappiamo benissimo che sono compresenti oggi tutte le esperienze, dal concettuale al materico, all'informale,
cioè,
ancora,
diciamo,
no?
Che il carattere dominante oggi è l'eclettismo, no?
Sì, è molto molto maggiore che non nei tempi passati, come dire, c'è sempre state due o tre, ci sono sempre state almeno due o tre alternative nella storia, no?
Ascolta, c'è sempre anche una, per chi vive in questo ambiente, una sorta di difesa nei confronti del nuovo o del ripetitivo, del nuovo che si ripete, no? Che è stato nuovo e poi si ripropone ancora come nuovo.
Il neo.
Esatto. Anche perché il valore, come dicevamo, delle cose si riconosce poi nel tempo, con il consolidamento e l'accettazione poi da parte della massa. Quando tutti ti riconoscono, allora anche tu hai la certezza. Non è così?
Allora, tu hai parlato di due cose. Uno che è il neo.
Sì, queste le nuove correnti che si rifanno a esperienze precedenti come riscoperta.
Ecco, sì, da una parte questo si procede perché c'è già stata un'assimilazione, è vero. Quindi allora bisogna però distinguere quelle che sono le riproposizioni e le rivisitazioni. Allora, le riproposizioni chiaramente...
Cioè nel senso di capire, per dirla in soldoni, no? Capire se si tratta di minestra riscaldata oppure
appunto,
di una vera novità, cioè come si fa?
Perché, voglio dire, un pezzo di Beethoven lo si può reinterpretare o lo si può ripetere?
Certo, no, questo è indubbiamente.
Per esempio, come pianisti come Glenn Gould, che cosa faceva al pianoforte? Riscriveva, reinterpretava, non sono mai vecchi quei pezzi, anche scritti nel Settecento,
certo,
no?
La riproposizione sotto forma di reinterpretazione di qualcosa.
Ecco, quindi direi che, tra l'altro, adesso che siamo al terzo millennio, secondo me noi abbiamo tutto un Novecento ancora da digerire, da assimilare, da scavare, c'è molto ancora da rivisitare consapevolmente.
Un giorno tornerò per quello che non ho, per te, per nessun altro. Con te io troverò gli azzurri del tramonto, belli come un pianto, e allora volerò su quello che non so, se è mare oppure cielo, quel sogno ancora intero, quel battito, quel ritmo di poesia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. Come un delfino, così una sirena, sempre una catena di sogni e speranze, di giorni passati ad aspettare chissà. Perché l'amore poi viene da sé, permesso non ti chiederà, amore che prende e che dà. Resti sola ad aspettare mentre tutto intorno gira e senti che qualcosa
sta cambiando già. Un giorno sì, lo so, un giorno rivedrò i giorni miei passati, gli anni dimenticati. Come un angelo andrò, che a piedi seguirò la luce del mattino, con te raggiungerò. Ma questo desiderio che di me brucia ogni cosa, miraggio o pura fantasia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. E mentre cammino la notte serena è quasi primavera, seguendo il destino che adesso mi chiama, spero che porti da te, perché l'amore poi viene da sé. Per me solo ti chiederà, amore che poi già lo sa, e resti sola ad aspettare mentre il mondo intorno gira, e senti che l'amore sta arrivando già. E resti sola ad aspettare mentre tutto gira, poi lo sai, gli angeli siamo noi. Lo sai, gli angeli siamo noi. Lo sai, gli angeli siamo noi.
Allora, mentre andava il brano musicale, ho chiesto a Gabriella qual è il suo rapporto con gli artisti. Adesso vi dice che cosa mi ha detto.
Beh, innanzitutto uno l'ho sposato. questo la dice lunga, quindi no, per carità, benissimo gli artisti. Però a volte faccio fatica a stare con loro. È come se preferissi stare con la loro opera. Perché non sopporto spesso l'egocentrismo, il tono profetico, l'idea di essere, poi soprattutto l'artista vittima del sistema, di piangersi addosso, insomma, sono atteggiamenti molto diffusi che non reggo molto.
No, quello che dici è tutto vero, però hanno magari qualche volta qualche pregio, gliene hai trovato qualcuno?
Beh, innanzitutto invidio la loro capacità creativa di avere questa sorgente che è sempre capace di generare qualche cosa, quindi questa è la loro bellezza. Poi no, non lo so, ho più amici letterati che artisti.
Quindi alla fine ti trovi meglio con persone che gestiscono di più le parole che non i colori, le materie. Allora vediamo, se ti piace di più dialogare con le opere, parlaci delle opere, quali sono quelle che ti piacciono, ti emozionano di più?
E quali? Non saprei ridurre per generi, amo tutto, la scultura mi piace tantissimo, le installazioni pure, la pittura pure, non è il genere.
Non è un genere.
No, non è il genere, è proprio il linguaggio. Allora, a me solitamente piace molto l'arte frutto di riflessione, l'arte un po' come elaborazione mentale, quella più emotiva, viscerale, mi interessa meno, anche se posso capirne benissimo le ragioni e anche lì le radici, però personalmente mi piace di più l'intrigo concettuale, l'arte più di progetto, sì.
In effetti l'arte di progetto è quella che oggi è più richiesta, perché in effetti le commissioni che vengono dai concorsi pubblici, le fontane, gli arredi urbani, queste cose vengono di solito proposte sotto forma di un progetto che deve essere quindi elaborato prima come idea, poi come bozzetto, poi va approvato.
L'arte di progetto credo che sia anche capace di mediare tra aspettative pubbliche e soluzioni personali, quindi è una modalità che più facilmente riallaccia i due poli, no? Che spesso soffrono di una separazione, di un'incomprensione radicale.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind.
Allora, siamo arrivati al punto in cui di solito parliamo del cibo. Sempre al sesto pezzettino della nostra trasmissione si parla di cibo, perché forse i succhi gastrici sono collegati anche con altri elementi chimici, reagiscono alla vista, non so. Dici tu cosa pensi del cibo e dell'arte e se c'è un legame fra queste cose?
Beh, mi piace mangiare, mi piace invitare amici a preparare a mangiare per loro, mi piace essere invitata a trovare dei cibi pronti. No, trovo che il cibarsi possa, perché poi spesso si limita per problemi di tempo a necessità, come dire, tipo funzionale.
Si ma trambugia
sia, sì, insomma, no? Però è proprio un momento dove si condensa la vita, si trova un luogo comune di relazione, di scambio. Diventa, ho presente il video che ha fatto questo artista Alessandro Quaranti, che abbiamo appena curato la mostra, e ha proprio costruito una performance sul tema del cibo, e poi specularmente c'è il cibo in un pasto di gabbiani.
Sì, vuoi raccontare un pochino cos'è la questione?
Sì, beh, lui è un artista giovane e ha lavorato su questa esplicitazione del desiderio. Lui si trovava in Danimarca, voleva invitare gente a mangiare, nessuno veniva, insomma, e da buon post-situazionista ha detto: non vado a dipingere la mia tristezza, ma vivo il mio desiderio e lo realizzo. E così ha creato questa performance, diciamo, dove la gente mangiava un cibo offerto da lui e poi vedeva nello video la gente che aveva mangiato prima, e quindi faceva entrare in uno scambio di relazione le persone in tempi differiti, in spazi differiti e uniti invece in quella situazione. Al contrario, il passo dei gabbiani se ne misura tutta la differenza. Quindi, come l'uomo solo è dotato di questa capacità di simbolizzazione ed è spazzamento della, del cibo e basta, cioè, proprio finito quello.
A livello animale, basta.
Eh sì, ma proprio, proprio si capisce questo, questo, questo modo di dire. No, poi c'è il cibo conosciuto Daniel Spoerri anni fa, ho fatto un servizio fotografico su casa sua, in Maremma, bellissima. E lui è stato uno dei protagonisti della Eating Art. Metto che proprio dopo quello lui è ingrassato ed è si è alcolizzato, dovuto sottoporsi a una cura.
Allora credo che non seguirò, non seguirò no, le sue piste.
Invece ancora sul cibo c'è Topi Labris, che a Milano da anni cura questa edizione di Arte da Mangiare, Mangiare Arte, dove gli artisti costruiscono con il cibo le loro opere, quindi con materiale edibile che alla fine scompare nell'anima, spistere comunque nella pancia dei visitatori.
Allora raccogliamo queste informazioni, prossimamente sicuramente faremo degli approfondimenti.
Thank you.
Allora, Gabriella, vuoi dirci che cosa stai preparando adesso?
Sto completando il catalogo di questa quinta edizione dalla Contea di Levante, Pietre sul mare tra storia e mito, ambientale si trova Lavagna, la mostra ospitata nella casa del FAI, Casa Carbone, ed è stato molto interessante perché alcuni artisti si sono cimentati direttamente con il materiale pietra ardesia, altri invece hanno portato e importato paesaggi della loro terra. Ma la cosa interessante è che questo itinerario che stiamo facendo sul territorio europeo, ci sono artisti che poi è come se sposassero i punti di vista dei luoghi che hanno visitato o degli artisti che hanno conosciuto. C'è, cioè, per esempio Dino De Simone che per Murnau ha dipinto con i colori blu del Cavaliere Azzurro.
Ah.
No? E adesso ha fatto un quadro che è un montaggio di una baia della Liguria di Sestri Levante con la baia di Scarborough, quindi è un modo, secondo me, un moderno capriccio questo che si sta costruendo proprio su, con questa capacità di raccogliere gli spunti emotivi e anche storici della pittura e dei luoghi che si vanno incontrando.
Ma in effetti è quello che i pittori e gli artisti in generale hanno sempre fatto, cioè il viaggio serve per aprire delle porte e creare dei collegamenti tra l'esperienza originaria e quella del luogo in cui stai transitando, non è successo per tutti, il viaggio in Italia, il viaggio a Roma è sempre stato...
Questa è appunto la nostra avventura europea del terzo millennio, e quindi l'anno prossimo speriamo proprio con dei fondi pubblici anche di renderla
le date
più.
Di questa cosa.
Le date inaugura il 20 luglio a Casa Carbone e rimarrà aperta fino al 2 di settembre a Lavagna. Cioè, le notizie si trovano sul sito del FAI, www.fondambiente. E poi invece un collegamento sempre per ritornare al cibo. Nel bellissimo ristorante di Stefania Pezzi a Varese Ligure, la Taverna del Gallo Nero, è esposta una piccola sezione e lì faremo un bellissimo vernissaggio il 23 con una cena di presentazione.
Allora, Gabriella mi ha portato un invito al 6° Festival Paganiniano di Carro e a quanto pare è ancora coinvolto il discorso del cibo. Vuoi raccontarci un po'?
Beh sì, ne approfitto anche per rivolgere questo invito a scoprire, ad ascoltare della buona musica nei piccoli borghi che stanno alle spalle delle Cinque Terre. Quindi un sollievo serale, fresco e armonioso. Chiaramente non vi posso dare qui tutte le date dei concerti, comunque lo potete trovare sul sito www.società dei concerti di La Spezia, cioè sdclaspezia.it. Comunque, il primo concerto sarà a Carro sabato 21 luglio e in quell'occasione i residenti di Carro offriranno un bellissimo rinfresco nella piazzetta del sestiere Burgorattu.
Burgorattu, che è tradotto?
È il borgo del signor Ratti. E quindi poco prima del concerto, intorno tra le 6 e le 7, offriamo per stare in compagnia, per invitare la gente a scoprire questi posti che sono veramente belli. E uno anche molto, molto interessante, perché è un borgo che è in via di sparizione, ma vorrebbero rivalutarlo, è domenica 22 luglio a Porciorasco, nella corte di Palazzo Gotelli. Quindi guardate il telefono.
Bisogna anche esplorare un po' la cartina per trovarli questi posti.
Ma no, assolutamente. Casello di Levanto Carrodono, è tutto raggiungibile su comodissime strade nel raggio di 15-20 km. E comunque per avere informazioni 0187 731214.
Accogliamo questo invito, lo giriamo a tutti gli ascoltatori che gireranno da queste parti, perché probabilmente vedranno e sentiranno anche dell'ottima musica. Thank you. Allora, Gabriela non è soltanto una storica e una critica, ma è anche un'insegnante. Allora volevo che ci dicesse qual è il, cosa vuol dire la scuola per lei, che significato ha?
Ha il significato di una sfida, sempre, sempre crescente, perché appassionandomi, cioè, essendo proprio appassionata, per me è vitale l'arte, non è esistenziale, l'importanza esistenziale. Quindi quello che cerco non è di passare nozioni, ma anche emozioni e senso. E lo facciamo da un po' di anni assieme a dei colleghi, organizzando proprio mostre all'interno della scuola. Abbiamo uno spazio apposito, arte cinetica, poesia visiva, Fausto Melotti, materiali anomali, sono alcuni tra gli ultimi temi trattati, per stimolare una osservazione prolungata e soprattutto creare un'attrezzatura mentale adeguata alla fruizione del contemporaneo, perché è ancora molto difficile.
Sì, indubbiamente, questo è difficilissimo per noi adulti, per noi operatori del settore, per gli studenti ancora di più, che hanno delle resistenze fortissime nei confronti del nuovo, perché a volte indistinguibile dall'inconsistente. Quindi attrezzarli per riconoscere queste cose è un compito davvero difficilissimo. Siamo arrivati alla conclusione, quindi io ricordo a tutti gli ascoltatori che possono scrivere anche nel blog che si trova in Radio Imago. Ricordo la casella di posta, che è artemisia@radioimago.net. Voglio ringraziare Gabriela Neli, che è stata così carina e così esplicativa rispetto alla sua professione, o meglio alla molteplicità delle sue professioni e alle varie sfaccettature. Il tempo è sempre poco, quindi io sono sicura che domani si ricorderà di mille cose che avrebbe voluto dire. Per questa ragione io spero che ci sarà un prossimo incontro, quindi Gabriela tornerà da noi e ci racconterà le cose che oggi non ha avuto il tempo di dirci. Grazie mille di essere stata con noi.
Passo ancora un momento il microfono a Gabriela e saluto tutti e vi rimando alla prossima settimana. Ciao ciao.
Saluti anche a voi e buona estate.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.